sono troppo ricche, troppo dense le scritture, i testi delle scritture che abbiamo ascoltato per aprire tanti percorsi. Ci permettiamo così di percorrere un filo che lega le scritture, i testi che abbiamo appena ascoltato. E mi sembrava comunque interessante partire dalla prima lettura, che penso ricordiamo conclude in qualche modo l'inizio del cammino iniziato dagli ebrei, da Mosè, settimana scorsa. Domenica scorsa abbiamo ascoltato la vocazione di Mosè, il cammino nel deserto, ormai è giunto a conclusione. Gli ebrei entrano dentro la terra promessa, quella promessa è diventata terra sulla quale si sta, si è realizzato, il sogno si è compiuto, oggi, splendido tra l'altro il testo, oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto, si apre lo spazio nuovo della storia, no? Si apre la possibilità di incominciare una vita nuova. Certo, c'è sapore di libertà, c'è stupore, c'è gratitudine in queste parole e nei gesti che vengono compiuti. È avvenuto ormai un passaggio, si celebra la Pasqua, si tratta di guardare avanti. Prima però è necessario fare i conti con il proprio passato, riconciliarsi con esso e con i propri fratelli, con le persone con le quali si è percorso il duro cammino della libertà. E mi pare che sia proprio questo spazio di libertà e di gratitudine che sia il luogo nel quale è possibile ricostruire questi percorsi, no? Rileggere la storia e riconciliarsi, fare la pace con se stessi, con la propria storia, con le storie passate, con le altre persone, no? E tra l'altro qui ad aprire il grande spazio della pace e della riconciliazione, l'abbiamo sentito, è proprio Dio, nella seconda lettura, con una parola tra l'altro intensissima, lasciatevi riconciliare, quasi una preghiera, quasi una supplica, no? Che certo è quel lasciarsi riconciliare con Lui, ma è anche quel lasciarsi riconciliare con noi stessi, con gli altri, con la nostra storia, no? E vorrei rileggere proprio a partire da qui anche la parabola che abbiamo appena ascoltato, fermandomi soltanto sulla parte finale del testo, perché ci sono troppi riferimenti, c'è troppa ricchezza lì dentro, E mi fermo sull'ultima parte quando l'abbiamo sentito. Torna il figlio maggiore, no? C'è già stato tutto l'incontro tra il padre e il figlio minore e spessissimo ci fermiamo lì. In realtà Gesù racconta la parabola soprattutto per la seconda parte e soprattutto per innescare davvero cammini di riconciliazione tra i farisei e gli altri, tra le persone che l'ascoltano e quelle che lo evitano. Il figlio maggiore torna, l'abbiamo sentito, e torna da risentito, perché dice adesso che è tornato questo tuo figlio, tu fai festa, non vuole entrare. Ecco, il primo gesto che il padre compie, penso l'abbiamo sentito, è quello di uscire, di andargli incontro e di supplicarlo. Guardate che sono verbi fortissimi. Prima è uscito di corsa per incontrare il figlio che tornava, il primo, il minore, ma esce anche per incontrare il maggiore. E forse è più dura e più faticosa questa di strada che la prima, perché qui si trova un figlio che si muove da risentito, da rabbioso. L'altro no, l'altro torna in qualche modo con la coda tra le gambe, no? Riconosciuto in qualche modo il proprio errore. E quindi mi pare splendido l'atteggiamento del padre nei confronti del figlio. Penso, l'abbiamo notato, le parole che il figlio dice al padre. Mi permetto di rileggerle perché sono davvero intense. Dice: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ci sentiremmo dalla sua parte, eh? Ma Gesù sta giocando proprio su questo, oltretutto. E poi, ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Allora, c'è un sentire di questo figlio che è il sentire del risentito, appunto. Non è riuscito a leggere quella casa come casa propria e sta leggendo la relazione col padre come una relazione a senso unico, come relazione padrone-servo, in fin dei conti. Lavoro per te, in fin dei conti. Non è riuscito, non ha potuto, non ce l'ha fatta, a entrare dentro un'altra logica. E penso, l'abbiamo notato, non chiama suo padre padre e neppure il proprio fratello fratello. A rigiocare questi nomi è il padre, che non è risentito, ma che è libero e che è davvero padre, figlio. Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È commovente, no? Questo rigiocare sulle parole, sui nomi, sui termini. Figlio. Ristabilisce subito la relazione, nella maniera più corretta e più precisa. Tu non mi chiami padre, ma io lo sono, e tu sei figlio, e parto da qui. E l'altro è tuo fratello, non è uno qualsiasi. E mi pare di vedere in queste parole la tenerezza del padre che vuole ricucire, che domanda di rimettersi per strada i figli, per ricucire le relazioni, per fare pace, per riconciliarsi, no? E si aprono strade aperte per questo. Non sappiamo come finisce. Gesù termina qui la parabola perché la consegna. Sta interpellando i farisei e sta interpellando gli altri perché entrino dentro questi atteggiamenti, dentro queste parole. E rilancia anche a noi, le stesse parole, perché appunto dipende poi da noi accettare o meno di metterci in cammino. Tu sai che lo spazio è quello lì, è lo spazio dell'accoglienza, è lo spazio del perdono ed è lo spazio di una fraternità donata. Ecco, sarebbe interessante da questo punto di vista che ci collocassimo anche noi, no? Dentro questi spazi di riconciliazione con noi stessi, con le nostre storie, con i nostri vissuti comunitari. E sarebbe bello riuscire a dar forma a cammini di riconciliazione con i fratelli, sempre. Alcuni di questi cammini li vediamo già in atto. Permetto di citarne sostanzialmente tre, solo per aprire gli sguardi, ma poi ce ne sarebbero altri, e ci sarebbero quelli personali, quelli che ciascuno di noi conosce e che ci inviterei magari a provare a rileggere dentro la nostra vita, proprio per dar forma davvero sempre più a questi cammini. Allora, un primo spazio l'abbiamo già citato in queste domeniche, ma mi pare che sia anche bello, era quello un po' del ritrovare relazione, del ritrovare riconciliazione tra i ragazzi più grandi che magari si giocavano per conto loro, no? Si giocavano le loro storie e la possibilità invece di incontrarli, di incontrarsi con altri, con i ragazzi più giovani e di cominciare a costruire in oratorio cammini così di condivisione, no? Di pace. Certo, questo mi pare si sta realizzando, ma domanda sempre di più per tutti, l'impegno a mettersi in cammino, a giocare sui progetti educativi, ad essere presenti come famiglie, come genitori, come adulti e a favorire questi cammini, questi incontri tra l'altro tra gli adulti e i ragazzi, tra le generazioni diverse, no? Alcuni di questi cammini di dialogo tra le generazioni e di incontro tra persone diverse stanno avvenendo anche in altri contesti. Abbiamo vissuto catechesi degli adulti, il cammino di formazione degli adulti, mi pare siano stati momenti anche intensi da questo punto di vista, di incontro tra persone diverse, tra persone più adulte e più giovani. Ma questo mi pare lo vediamo anche in altri contesti. Possiamo citare, ne parlavamo con i preti, ad esempio le Piane, oppure al Coelet, no? Dove magari alcuni adulti creano degli spazi accoglienti, no? Nei confronti di generazioni più giovani. E allora quella distanza che tante volte sembra esserci, di fatto diventa possibilità. Si crea uno spazio di accoglienza reciproca, no? Di riconciliazione, magari si aprono strade nuove. Ma così anche in alcuni altri percorsi più di quartiere, no? Penso a Prendi Nota o a Redonna o a tanti altri, non posso citare tutto evidentemente, però mi pare bello riuscire a vedere che alcuni di questi cammini stanno avvenendo. Certo, anche questo domanda disponibilità a volersi rinnovare, ad accettare di non fare più alcune cose per farne altre, a dialogare con le diversità in tutti i campi. E poi un terzo percorso che ci pare di intravedere è quello dell'incontro maggiore tra gli abitanti più storici di Redona e le nuove famiglie, no? Il rischio di una separazione, di un certo arroccamento, soprattutto della parte più storica della comunità, un po' ci sono, ma alcuni spazi belli, grandi, si sono creati, si stanno creando, si mettono in atto, non solo nell'oratorio, ma ad esempio anche nella messa domenicale, no? Dove la presenza di persone più adulte, ma anche di persone più giovani, di famiglie, di ragazzi, no? Si stanno realizzando. Nei percorsi per le giovani coppie, poi negli spazi di dialogo creati in quartiere, dalla festa d'inverno, ad esempio, oppure nell'Ares, quando gli adulti si incontrano con i ragazzi, no? E le famiglie trovano spazio di incontro, no? E anche qui, anche in questi ambiti, e ne potremmo citare altri, si tratta di accettare di lavorare con altri, di collaborare, di condividere. Con questo non si vuol dire che non si debba continuare a lavorare e che non si debbano aprire altri spazi, tutt'altro. È necessario ancora curare le ferite, fare i conti con maniere diverse di vedere e di sentire la comunità, riconciliarsi con aspettative deluse, con attese che sembrano non realizzarsi mai, con le fatiche e le comprensioni che a livello personale comunque possono realizzarsi e giocarsi, anche per le fragilità di ciascuno. Si tratta di non smettere di cercare il dialogo e di accettare di lavorare sul proprio sentire, per aprirlo all'incontro possibile con l'altro. Si tratta di lavorare per superare le proprie resistenze, di nutrire fiducia, di ripartire sempre da ciò che unisce, da questo pane e da questa parola, dalla fraternità donata, dal desiderio di condividere un dono e un sogno.